Coaching Code è il podcast che ogni martedì e venerdì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Ti parlerò di tutti i temi più importanti legati al mondo della formazione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è di rendere l'evoluzione personale una disciplina integrata a tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì e venerdì alle 14 su Coaching Code. E ora iniziamo! Ciao e benvenuto a questo 8° episodio di Coaching Code. Prima di iniziare con l'argomento di oggi, vorrei passare velocemente in rassegna assieme a te i temi affrontati negli scorsi 7 episodi. Come ho avuto modo di spiegare nel primo episodio, ho deciso di organizzare e di strutturare tutta la prima stagione di Coaching Code esattamente come fosse un vero e proprio corso di formazione. Ho suddiviso i vari argomenti in ordine di propedeuticità e sebbene il tempo da dedicare a ciascun argomento sia in media di soli 25 minuti, il mio impegno è quello di poter condensare tutte le informazioni e le riflessioni più importanti all'interno degli episodi di Coaching Code per permetterti di acquisire tutte le conoscenze e le competenze fondamentali che si apprendono durante i miei corsi di formazione dal vivo. La mia mission è quella di riuscire a formare quante più persone possibili utilizzando questo strumento dei podcast e di far conoscere e far circolare il più possibile il nuovo modello di pensiero legato al coaching evolutivo dimensionale, che ritengo essere il più innovativo sistema di coaching presente oggi in Europa, perché è l'unico che oltre a fornire strumenti concreti e potenti per l'evoluzione personale dell'essere umano, basa tutta la sua impostazione sulle neuroscienze e sui cardini della filosofia dimensionale, una moderna corrente di pensiero filosofica che deriva dalle antiche tradizioni di saggezza dell'antico taoismo cinese. Vorrei parlarti di più del coaching evolutivo dimensionale e soprattutto mi piacerebbe molto spiegarti su quali presupposti epistemologici basa la sua impostazione teorica e la sua efficacia pratica. Ti prometto che dedicherò un intero episodio per spiegarti bene in cosa consiste e perché può essere considerato, almeno fino ad oggi, il migliore e più potente metodo di coaching esistente. Se sarai costante nel seguire la prima stagione di Coaching Code, vedrai che pian piano comincerai ad apprendere un nuovo modo di ragionare, comincerai a vedere il mondo con occhi nuovi e a notare aspetti e comportamenti che prima ancora non notavi. Per condurti in questo bellissimo cammino, già nel primo episodio ti ho parlato di uno dei principi cardine della conoscenza, applicare è il fine del conoscere. Abbiamo compreso assieme che chi conosce senza applicare sta solo collezionando una conoscenza effimera che lentamente è destinata inesorabilmente a sbiadire con il tempo. Ti ho parlato anche dell'importanza che ha nella tua vita la tua cerchia dei pari, cioè quella comitiva di colleghi e amici che tendi a frequentare più spesso. Se hai delle passioni e vuoi alzare l'asticella rendendo le vere e proprie competenze professionali, devi circondarti di persone con cui poterle condividere, altrimenti esse rimarranno unicamente degli hobby, delle attività secondarie. Nel secondo episodio ti ho parlato del triste fenomeno dell'analfabetismo funzionale, come riconoscerlo nei social e di come, invece, proprio dai dubbi possano nascere i più bei fiori del sapere. In quell'episodio hai ascoltato quanto sia importante mantenere un atteggiamento di continuo apprendimento e soprattutto hai compreso quanto sia deleterio abbandonarsi a facili generalizzazioni per difendersi di fronte alla complessità dei linguaggi di questo mondo. Hai compreso quanto semplificare sia eroticamente seduttivo per le nostre menti, perché ci dà quella incredibile sensazione di aver capito tutto, di aver compreso finalmente ciò che ad altri non appare chiaro e quindi di poterci sentire in qualche modo superiori alla massa che ci circonda. La mente umana viene facilmente sedotta dalle facili generalizzazioni e soprattutto dalla pigrizia del qualunquismo. Una volta compreso questo, nel terzo episodio ho voluto farti fare un viaggio attraverso uno dei più importanti e affascinanti concetti del miglioramento personale, il Kaizen, o arte del miglioramento continuo e costante. Durante quell'episodio hai compreso quanto sia inutile e deleterio lanciarsi in improvvisi quanto insostenibili entusiasmi di cambiamento e trasformazione. Gli exploit non ripagano quasi mai, semplicemente perché non sono pensati e non sono strutturati per dare il meglio nel lungo periodo. Hai invece appreso, attraverso la storia del Kaizen, l'importanza di valorizzare i piccoli ma costanti e continui miglioramenti nella tua vita. Un piccolo miglioramento, misurabile attorno all'1%, non attiva alcuna difesa da parte del tuo inconscio. Il tuo corpo è pronto per adattarsi ad esso, proprio perché è un miglioramento impercettibile. Ma quella piccola e all'apparenza insignificante goccia, giorno dopo giorno, diventerà vasta come l'oceano. Nel quarto episodio, dopo aver appreso l'importanza del miglioramento continuo e costante, hai approfondito assieme a me il tema molto New Age dell'essere persone autentiche, persone genuine, persone che scoprono il proprio vero sé. Durante quell'episodio ti ho voluto mettere in guardia di fronte a questa subdola strategia di marketing che non fa altro che rendere le persone ancora più vulnerabili e insicure, mandandole alla ricerca di una fantomatica autenticità che non troveranno mai da nessuna parte. Collegandomi alle antiche tradizioni di saggezza orientali, abbiamo visto assieme che l'essere umano è una creatura complessa e in perenne cambiamento, non solo fisico, ma anche emotivo e soprattutto spirituale. Ogni età della vita porta con sé le sue peculiari consapevolezze, le sue particolari qualità e capacità psicofisiche. Non ha quindi alcun senso spingere le persone a credere che dentro di loro si scegli una parte vera, autentica, quindi statica e rigida, che bisogna scoprire per essere felici, se non per vendere libri e corsi dal discutibile valore etico. La realtà è che siamo sempre autentici nella misura in cui ci rapportiamo con i vari gradi di complessità della vita, e questo è uno dei posizionamenti di maggiore saggezza e consapevolezza che esistono. Semmai, quello che dobbiamo imparare a fare è appunto aumentare la nostra capacità di comprensione delle conseguenze delle nostre scelte, delle nostre azioni, conseguenze che andranno a ripercuotersi sia su di noi che sugli altri. Una persona che agisce senza tener conto delle conseguenze, per un occhio superficiale può essere scambiata per una persona non autentica, non genuina, non padrona del proprio sé, una persona in balia delle circostanze, oppure in aperta malafede. Nel quinto episodio abbiamo fatto un secondo viaggio assieme, questa volta all'interno dei significati dell'empatia. Abbiamo visto cosa si intende per empatia e perché questo concetto viene spesso venduto all'interno dei corsi di formazione. Abbiamo visto che l'empatia è fondamentalmente di due tipi, un'empatia istintiva che però si limita ad una mera imitazione fisica dei gesti e dei comportamenti. Questo tipo di empatia deriva dall'attivazione inconscia dei nostri neuroni specchio. Mentre la seconda tipologia di empatia è più mentale, più cognitiva e consiste nel saper cercare nella propria memoria esperienze il più simili possibili a quelle della persona con cui stiamo parlando, per poter meglio comprendere e meglio condividere le sue stesse emozioni. Durante quell'episodio hai anche compreso quanto possa risultare spiacevole avere davanti una persona che si forza a vivere un'empatia emotiva a tutti i costi. Un professionista deve saper trasmettere invece anche calma, serenità e distacco verso le emozioni dei propri clienti. Questo atteggiamento, altamente professionale, verrà percepito e apprezzato dalle persone molto più di una finta e forzosa empatia. Nel sesto episodio abbiamo trattato uno degli argomenti più importanti di tutto il miglioramento personale. Ti ho parlato infatti dei comportamenti autosabotanti e per la prima volta siamo entrati nel vivo dei principi e del metodo del coaching evolutivo dimensionale. Prendere consapevolezza dei propri comportamenti autosabotanti è un passo molto importante. Sapevi che praticamente in nessuna scuola di coaching si insegna come prendere consapevolezza dei propri comportamenti autosabotanti? A volte un po' se ne parla, ma sempre in modo molto superficiale e inconcludente. Eppure, per una persona che vuole diventare life e mental coach e che vuole aiutare gli altri, conoscere i propri comportamenti autosabotanti credo sia un aspetto molto importante. Non pensi anche tu? Ti ho parlato quindi dell'importante correlazione tra i comportamenti autosabotanti ed il proprio mindset o atteggiamento mentale e ti ho voluto mostrare le 5 diverse modalità di comportamenti autosabotanti. A proposito, sei riuscito a capire a quale delle 5 modalità autosabotanti si riferiva la storia di miglioramento personale che ti ho raccontato alla fine del 6° episodio? Se ancora non l'hai fatto, ti invito a riascoltarla ancora. Infine, siamo arrivati al 7° episodio, quello di martedì scorso, dove ti ho voluto introdurre al teen coaching o coaching orientato agli adolescenti. Ti ho voluto far avvicinare al loro mondo, al loro mindset e a come i genitori spesso reagiscano ai loro improvvisi e spesso anche spiazzanti cambiamenti. Ti ho parlato di due principi cardine attorno cui ruotano tutti gli stili educativi. Questi due principi cardine sono l'idea che i genitori hanno ricevuto di talento e di abilità e l'idea che i genitori hanno di regole e di abitudini da insegnare ai propri figli. Alcuni genitori pensano che i talenti siano innati nei bambini e che quindi debbano solo aiutare il proprio figlio e i propri figli a farli emergere. Altri genitori invece credono che i talenti non siano innati, ma che vadano invece creati, formati da zero nel bambino e successivamente allenati con costanza. E per quanto riguarda l'importanza delle regole, che idee hanno i genitori? Come qualcosa da insegnare ai propri figli e quindi attorno cui ruotano i comportamenti e i ritmi familiari? Oppure permettono che i propri figli crescano senza regole? Questi due principi cardine sono come due poli attorno ai quali si formano e si strutturano le diverse sfumature educative che possiamo riconoscere all'interno delle famiglie. Uno dei compiti del mental coach che si occupa di teen coaching è proprio quello di saper innanzitutto riconoscere a quale modello educativo è sottoposto il giovane adolescente e in secondo luogo deve iniziare ad aiutare il giovane a prendere consapevolezza della propria gamma emozionale. Quali emozioni tende a vivere l'adolescente durante la sua settimana tipo? Tende a vivere e a ripetere le stesse emozioni ciclicamente? Oppure vive in un contesto più sano dove le emozioni sono spesso nuove e i contesti stimolanti? La sua comitiva di amici è ampia e variegata, oppure sono sempre quei 2 o 3 amici che gli fanno vivere e rivivere continuamente sempre le stesse emozioni? Compito del mental coach sarà quindi estendere la gamma emozionale del giovane, aiutandolo tramite appositi esercizi e apposite pratiche. Siamo quindi arrivati all'episodio di oggi. È arrivato il momento di parlarti più nello specifico di alcuni aspetti cognitivi e neurologici del cervello, questo magnifico strumento che quotidianamente ci accompagna nelle nostre giornate e che ci consente di affrontare tutte le piccole e grandi sfide della vita. Possono esserci delle tecniche o magari dei principi generali per mantenerlo il più a lungo efficiente e ben funzionante? Quali sono gli accorgimenti che si possono tenere? Prima di approfondire l'argomento di oggi, ti ricordo che Coaching Code è collegato ad un gruppo Facebook riservato e dedicato proprio ai temi di evoluzione personale e al coaching evolutivo dimensionale. Se sei interessato e vuoi entrare a farne parte anche tu, è necessario prima aggiungermi su Facebook e scrivermi la richiesta in chat. Puoi trovarmi facilmente cercando Fabrizio F. Caragnano. Il gruppo Facebook è riservato esclusivamente a chi segue questo podcast e all'interno del gruppo, oltre a rispondere alle vostre domande, estendo i temi trattati nei vari episodi che puoi ascoltare nel podcast. Ad oggi è il primo e più numeroso gruppo Facebook che tratta di coaching evolutivo dimensionale ed evoluzione personale ad alto livello, con più di 3.000 membri reali attivi ed aumentano di settimana in settimana. Aiutami anche tu a far crescere questo podcast. Condividilo ai tuoi amici, diffondi il link sui social. Grazie al tuo aiuto potremo farlo diventare il punto di riferimento in Italia per l'evoluzione personale e questo sarà per me uno stimolo importante per fornirti contenuti sempre più professionali. Inoltre, se hai commenti, domande e suggerimenti, puoi scrivermi a fabriziocaragnano@studiomepec.it. Ora mettiti comodo e iniziamo assieme con il tema principale dell'episodio di oggi. Martina era una giovane ragazza come tante, solare e piena di progetti per il suo futuro. Aveva 22 anni e studiava farmacia all'Università di Varese. Era una ragazza dolce e anche molto appassionata di moda e cinema. Martina aveva però una forte attrazione per gli uomini che si distinguevano per la loro incessante voglia di trasgressione e la loro incapacità cronica di inserirsi stabilmente nella società. Da 2 anni era fidanzata con Gianni, un ragazzo della sua stessa età, che però aveva deciso di non proseguire gli studi. Gianni aveva lasciato l'istituto tecnico dove aveva studiato già a 16 anni, abbandonando precocemente gli studi. Faceva l'aiuto meccanico in un'officina nella periferia di Varese. Secondo la notizia di qualche anno fa, notizia che vi sto riportando con i nomi alterati per rispetto della privacy, Martina fu picchiata selvaggiamente dal fidanzato dopo una furiosa lite. Martina riuscì a fuggire e la famiglia la spinse a rivolgersi alla polizia e di trovare la forza di denunciare l'accaduto. Dopo alcune indagini emerse che Martina veniva spesso picchiata dal fidanzato, ma lei non aveva mai detto nulla ai genitori, un po' per amore verso il fidanzato, un po' per paura che proprio lui potesse arrivare a compiere gesti ancora più estremi. Dopo che questa notizia fece scalpore, non se ne seppe più nulla, come accade per centinaia e centinaia di notizie che quasi quotidianamente appaiono sui giornali di cronaca locale. Ricordo un incidente analogo, ma peggiore nelle conseguenze. Una ragazza fu assalita dal fidanzato geloso che le versò improvvisamente dell'acido sul viso, sfigurando la vita. Fu una notizia terribile che rimbalzò di giornale in giornale e indignò l'Italia intera. Ma a parte casi così esageratamente violenti, quello che accade è che queste notizie sono quasi all'ordine del giorno, solo non fanno più notizia. Quando accade, vengono pubblicate unicamente dai giornali locali e al massimo da qualche TV regionale, che si spinge persino, per capirci un po' di più e stimolare l'interesse dei telespettatori, ad intervistare i vicini di casa delle persone coinvolte. Spesso, quando i vicini vengono intervistati, emergono le prime discordanze e apparenti contraddizioni. Quando seguo casi come questi, mi diverte molto ascoltare le dichiarazioni dei vicini di casa. Non è raro che i vicini degli assalitori, come accadde proprio per Gianni, si prodighino in affermazioni di stupore e meraviglia, poiché, a dir loro, era un ragazzo così introverso e discreto che non avrebbe fatto del male ad una mosca. L'assalitore, che di fronte alla fidanzata si lancia in comportamenti di inaudita violenza e ingiustificabile ferocia, viene il più delle volte descritto da coloro che lo conoscono come una persona taciturna, introversa, certo a volte un po' sopra le righe, ma sostanzialmente viene spesso descritta come una persona che prima di allora non aveva mai fatto del male a nessuno. Ma è davvero possibile? La povera Martina era stata davvero vittima di una incredibile ed imprevedibile sfortuna. Sfortuna che accade stranamente a centinaia e centinaia di altre ragazze, oppure c'è qualche aspetto della questione che ci sfugge? La mente di una persona può davvero essere così imprevedibile, capace dal giorno alla notte di dare libero sfogo alle più sfrenate azioni di violenza, oltretutto verso chi si diceva di amare? È ovvio che chi agisce in modo così estremo non possegga una mente stabile e votata al fare del bene, ed è proprio con giudizi come questo che queste storie vengono dimenticate, inserite in quel dimenticatoio dove tutti noi andiamo a riporre ciò che non ci stimola più alcun interesse. Quella persona era matta, quel giovane soffriva di disturbo bipolare, quella ragazza era in crisi depressiva, e così via, una diagnosi totalizzante ci rimette tutti in carreggiata, pronti a svegliarci il giorno dopo per andare a fare il nostro lavoro quotidiano. Ma la vera domanda è possibile quindi che tutte quelle ragazze che subiscono violenze del genere non sapessero di quei disturbi nei loro rispettivi fidanzati? Possibile che lo sapessero e non se ne curassero? Oppure non erano state in grado di notarne gli effetti e le conseguenze? La verità è che non è possibile impazzire di colpo, a meno di non subire traumi fisici improvvisi al sistema nervoso centrale, quindi direttamente al cervello. Servono decenni perché un essere umano possa sviluppare comportamenti autolesivistici gravi o che conducano a compiere atti di improvvisa e ingiustificata follia verso il prossimo. Tempo fa mi capitò di conoscere una ragazza che subì una gravissima violenza dal suo fidanzato. Tempo dopo, durante una serata in cui eravamo io e lei ed altri amici, lei ritornò su quella difficile situazione che aveva vissuto e così decisi di farle la fatidica domanda. C'erano, a tuo dire, degli indizi che già potevano farti presagire che lui avrebbe potuto farti così tanto del male, che avrebbe potuto aggredirti? Lei rispose con molta sincerità. Ricorderò sempre le sue parole perché mi colpirono molto. Mi disse: «Sì, forse c'erano». Sicuramente era molto violento in altri contesti e io lo vedevo e lo sapevo benissimo. Anzi, quel suo lato così forte mi aveva fatto innamorare di lui, ma mai avrei pensato che avrebbe potuto fare del male anche a me o che avrebbe potuto utilizzare quell'aggressività che avevo visto in lui in altri contesti contro di me che ero la sua donna. La mia amica aveva notato quell'aggressività, l'aveva notata nel suo fidanzato in altri contesti, ma a detta sua riteneva che quell'aggressività, per qualche misteriosa e strana ragione che solo lei pensava esistesse, potesse rimanere confinata all'interno di quei contesti specifici. Il cervello non funziona in questo modo. Ho voluto raccontarti queste storie, ho voluto utilizzare questi esempi così estremi per farti riflettere su una credenza che spesso popolarmente ci portiamo dietro, forse trasmessa culturalmente in qualche modo. Crediamo infatti che come esseri umani possiamo vivere realtà e contesti con qualità anche opposte, ma in modo separato, in modo compartimentizzato. Sono moltissime le donne che tendono ad innamorarsi di uomini violenti solo perché in cuor loro hanno sviluppato l'idea che il cervello funzioni in modo isolato, a camere stagne, per così dire. Il mio, il tuo, il nostro cervello è un'entità unica che si nutre di emozioni, di suggestioni, di passioni e se ne nutre con ogni cellula di cui è composto. Se gli diamo, per così dire, del cibo buono, tutte le cellule del nostro cervello, tutte le nostre aree cerebrali, così come tutti i nostri sogni, progetti e desideri, verranno nutriti da quel cibo. Ma se iniziamo a coltivare dentro di noi anche solo piccolissimi e all'apparenza insignificanti aspetti deleteri, non salutari, e con essi andiamo a nutrire il nostro cervello per tempi molto lunghi, ecco che questi aspetti, per quanto siano, almeno all'inizio, circoscritti e all'apparenza insignificanti, andranno lentamente ad influenzare tutte le aree della nostra vita, i nostri sogni, le nostre speranze, i nostri desideri, ne verranno macchiati. Purtroppo nessuno ci spiega che quando una persona mostra un lato di sé, ci mostra un aspetto del suo carattere, esso è sempre il risultato di valori, credenze e abitudini che ha strutturato in tutta la sua vita e in tutte le aree della sua esistenza. Nessuno è mai gentile solo in un ambito, a meno che non sia parte di una strategia. Nessuno è mai violento solo in un contesto, a meno che non sia anch'essa una parte recitata ad hoc. Nella maggior parte dei casi, il nostro cervello agisce secondo coerenza. Questo è uno dei principi cardine della neurologia. Il nostro sistema nervoso si scambia continuamente messaggi chimici di coerenza, che servono a fare in modo che tutte le sinapsi, tutte le aree e funzioni cerebrali possano funzionare al meglio, andando ad accedere a tutte quelle che sono le nostre risorse interiori. Ed è proprio per questo motivo che è così difficile inserire nuove abitudini nella nostra vita. È a causa di questi messaggi chimici di coerenza che è così difficile per un alcolista, ad esempio, smettere di bere, perché tutto il suo cervello deve assumere una conformazione chimica completamente diversa, non solamente una piccola parte. Ed è sempre per questo motivo che se non sei mai stato uno sportivo e hai preso la decisione di diventarlo, non puoi ragionare in termini di contesti e situazioni specifiche, ma devi pensarti uno sportivo in ogni momento della tua vita, proprio per fare in modo di agevolare con le tue azioni l'assestamento di nuovi messaggi di coerenza. Se vuoi diventare uno sportivo, devi iniziare a pensare come pensa uno sportivo, non a farlo solo quei 5 minuti e poi tornare alla persona che eri. Se vuoi diventare uno scrittore di successo, devi pensare come pensa uno scrittore di successo. Devi comportarti in ogni momento della giornata come si comporterebbe uno scrittore di successo. Più è difficile e complesso un cambiamento, più esso deve lottare contro una situazione di coerenza preesistente, che deve essere gestita e affrontata all'interno della totalità della tua esistenza. Un artista, un musicista, un medico, uno scienziato è artista, musicista, medico e scienziato in ogni momento e aspetto della sua vita, persino quando sogna. Perché le persone non pensano a questo meccanismo quando si parla di atteggiamenti distruttivi e lesivi per se stessi o peggio ancora per gli altri? Perché credono che gli aspetti più belli delle persone siano quelli che caratterizzano sempre tutto il loro essere, mentre gli aspetti più deleteri e pericolosi siano invece sempre solo limitati a piccoli e specifici ambiti? Questo è un grave errore cognitivo. In casi come questi, forse per una pessima abitudine al politically correct che tanto si sta diffondendo nella nostra società, sembra sempre che bisogna affermare e far passare l'idea che quell'aspetto violento sopra le righe sia sempre solo un aspetto secondario o marginale di quella persona, aspetto che esce fuori solo in determinati, limitati e specifici contesti. Bisogna far credere alle persone che si possa essere sempre tutto e il contrario di tutto anche contemporaneamente. No, mi dispiace, questo non è possibile. Se vedi che una persona è violenta in un contesto, vuol dire che esiste un messaggio di coerenza al di sotto di quel comportamento che tu noti in quel contesto, che sta dicendo a quella persona che quell'azione così violenta è ammissibile sotto determinate condizioni, e quelle condizioni difficilmente terranno conto dei contesti specifici. Per questo motivo si dice ai bambini di non prendere cattive abitudini, perché poi non le sapranno controllare. Se hai un tic, tenderai a ripeterlo sempre, in qualsiasi contesto. Se ti lasci andare a debolezze e queste andranno a diventare un luogo di approdo per certe emozioni, queste emozioni struttureranno nuovi segnali di coerenza, che usciranno fuori da quegli ipotetici limiti e contesti che tu e solo tu hai immaginato di avere. Di nuovo, il messaggio è che il nostro cervello lavora di coerenza, quindi se lasci che certe idee prendano il sopravvento 2, 3, 4 volte, pian piano andranno ad influenzare tutti i tuoi comportamenti in tutti i contesti e si ripercuoteranno in tutte le aree e situazioni della tua vita. Voglio davvero che grazie all'ascolto di questo episodio di Coaching Code tu possa portarti a casa questa grande conoscenza e consapevolezza. Che tu sia un uomo o una donna, impara a conoscere gli altri osservando sempre questi segnali di coerenza e lavora su te stesso o te stessa per imparare a sfruttare questa consapevolezza per migliorarti. Passiamo ora ad un veloce recap dell'episodio di oggi. Oggi ho voluto iniziare il nostro 8° episodio di Coaching Code con una veloce carrellata dei concetti esaminati negli episodi precedenti. Se ti sei perso alcuni episodi di Coaching Code, ti invito davvero ad ascoltarli al più presto. Oggi abbiamo parlato di coerenza interna del cervello. Ti ho fatto capire che il nostro cervello non lavora, come purtroppo molti credono, a compartimenti stagni. Ogni passione, ogni hobby che hai, ogni emozione che provi entra in circolo dentro di te e andrà a modificare tutto il tuo sistema nervoso. Non si può essere una persona creativa solo in alcuni ambiti della vita, così come non si può essere una persona sportiva solo quando tocchi un pallone da calcio. Impara da oggi a ragionare in termini di mentalità, quindi di coerenza di tutto l'essere. Allo stesso modo ricordati che anche le abitudini nocive, disfunzionali, che magari ti concedi per pigrizia o indolenza, andranno a ripercuotersi su tutto il tuo sistema di valori, di credenze e rappresentazioni. Non esiste persona violenta o volgare che sia violenta o volgare solo in determinati contesti, a meno che non sia parte di una specifica strategia di recitazione personale. Vorrei davvero che questa nuova consapevolezza possa anche donarti maggiore fiducia nel prossimo, perché se hai notato la bontà in una persona, se hai avuto modo di conoscere persone che si sono dedicate a te con amore e affetto, quelle persone saranno persone che hanno messo a fondamento del loro essere proprio quei comportamenti di grande dedica e vicinanza. Persino nella pazzia esiste una continua ricerca di coerenza. Non si può dare di matto dall'oggi al domani, a meno di patologie improvvise e di natura traumatica. Ma quello che accade nella stragrande maggioranza dei casi è che le persone violente sono persone violente. Questa consapevolezza puoi sfruttarla anche a tuo vantaggio, perché se è vero che la tua mente è continuamente alla ricerca di coerenza interna e ha bisogno di questa coerenza per funzionare al meglio, se vuoi eliminare delle cattive abitudini e introdurne di nuove, devi sempre ragionare secondo coerenza. Se vuoi arricchire un aspetto della tua vita con una qualità che prima non possedevi, devi prima diventare quella persona, cioè assicurarti di imparare a ragionare, a muoverti nel mondo, a pensare, persino sognare come quella persona. Tutto questo velocizzerà il processo di cambiamento, migliorando la capacità della tua mente di creare coerenza interna attorno a quelle nuove abitudini. Cerca davvero di fare tua questa consapevolezza e portala con te nella vita di tutti i giorni. Questa necessità di coerenza mentale è un aspetto della mente che è ben conosciuto in Oriente da molti secoli ed è parte integrante di molte tradizioni sia taoiste che buddiste. Prima di salutarti, questa è la storia di oggi. Ebbene, si racconta che in un antico monastero cinese c'era un monaco che ogni volta che si ritirava in meditazione vedeva apparirgli nella mente un lupo inferocito che lo inseguiva rabbioso. Egli non riusciva più a meditare a causa di questa terrificante visione. Aveva iniziato anche ad aver paura a prendere sonno la sera, perché ogni volta che chiudeva gli occhi era assalito da quell'animale così reale ai suoi sensi. Così un giorno decise di andare dal suo maestro per chiedergli aiuto e disse: «Maestro dorato, aiutatemi. Un lupo inferocito mi perseguita. Ho molta paura. Non riesco più a meditare e neanche a dormire. Cosa devo fare?» Il maestro, dopo un attimo di riflessione, rispose: «Prendi questo pennello. Quando vedrai il lupo, disegnagli una bella croce sul petto e vedrai che scomparirà». Il discepolo era un po' titubante, ma aveva anche molta fiducia nel suo venerato maestro. Così si mise subito a meditare con in mano il pennello. Appena chiuse gli occhi, dopo pochi attimi, ecco che il lupo riapparve. Preso da grande forza e volontà nel vincere quella paura, quando il lupo gli saltò sopra, prese il pennello e fece una bella croce sul suo petto, e il lupo improvvisamente scomparve. Preso da grande gioia, il giovane monaco andò dal suo maestro per raccontargli della buona riuscita. «Maestro, avevate ragione. Quando ho fatto una croce sul lupo, improvvisamente è scomparso. Ho vinto la mia paura e di questo vi sono grato, ma vi prego spiegatemi cosa è accaduto al lupo. Il maestro, sorridendo, gli disse: «Hai guardato il tuo petto?» Il discepolo allora chinò gli occhi sul proprio petto e vide che era segnato da una croce, la stessa che aveva fatto poco prima al lupo. Il maestro allora gli disse: «Pensavi che il lupo fosse qualcosa di esterno a te, che veniva per assalirti, ma esso non è mai stato qualcosa di separato da te. Esso ha sempre vissuto con te, nutrito dai tuoi pensieri. Il lupo eri tu». L'episodio di oggi termina qui. Nel prossimo episodio ti parlerò delle roccaforti cognitive. Questo è un concetto molto importante. Cosa sono le roccaforti cognitive? Cosa accade quando vogliamo cambiare qualcosa nella nostra vita, ma non permettiamo che gli aspetti del cambiamento ci modifichino le nostre idee più intime e personali? Perché siamo così ostinati nel voler trattenere certe idee, anche quando quelle idee ci rallentano e ci impediscono di progredire? Talvolta quello che accade è che ci affezioniamo talmente tanto a delle idee che esse diventano delle vere e proprie fondamenta su cui andiamo a costruire delle fortissime roccaforti cognitive. Quando qualcuno successivamente ci spingerà a cambiare, anche in buona fede, e saremo anche noi d'accordo sull'utilità di quel cambiamento, andremo a trovare però dei punti di forte resistenza. Ma di questo te ne parlerò meglio nel prossimo episodio di Coaching Code. Prima di salutarti, ti chiedo gentilmente di aiutarmi a condividere questo podcast con i tuoi amici. Aiutami a farlo crescere sempre di più. In ultimo ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento in studio o per iniziare delle sessioni di coaching online. Ricevo a Roma dal martedì al venerdì in zona Montemario. Per appuntamenti e info scrivimi a fabriziocaragnano@studiomepec.it. Mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabrizio F. Caragnano. Buona giornata e buon weekend! Ti aspetto all'episodio di martedì prossimo!